Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi, come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 8 giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco. E non essere incredulo, ma credente». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Parola del Signore. Io penso che in una sana economia nel raccontare le cose, forse nessuno avrebbe sentito il bisogno di raccontare di un apostolo, discepolo di Gesù e apostolo, che se ne è uscito in maniera così fuori, no? Fuori logica, che addirittura dico: io se non metto il dito, lo spirito di beffardia che abita vicino alle nostre orecchie, al nostro cuore, ci suggerisce che questa cosa qua è un po' sospetta, che questo apostolo dica così. Invece, se vuoi una chiave per capire di che cosa si è parlato, ricordati dell'ultima frase di questo Vangelo, in cui Giovanni dice che Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono scritti in questo libro. Ma questi, leggi, compreso Tommaso, che se ne è uscito così, sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita. Allora voi direte: ma quale sarebbe l'oggetto di questa fede alla quale sono richiamato proprio attraverso queste parole? Beh, sai che Giovanni scrive questo Vangelo, o la comunità di Giovanni che redige questo Vangelo alla fine di quel secolo, quindi quando le cose ormai, no, erano già avviate e cominciavano anche ad avviarsi tante problematiche. In questo tempo alcuni forse cominciano a dubitare che il Figlio di Dio si sia lasciato conoscere nella carne. Tu dirai: possibile? Certo, pure tu fai difficoltà. Quando devi pensare allo Spirito del Signore, a Gesù come qualcuno che un po' evanescente, c'è, non c'è, non lo sai se c'è e quando c'è come agisce, pure tu dubiti che la carne sia il luogo della sua manifestazione. Tu dirai: quale carne? La sua? La tua carne. Quella carne, non parlo della ciccia naturalmente, quella carne che ti fa dire: c'ho da fare, sai, poi umanamente e divinamente, umanamente, fai sempre questi equilibrismi assurdi. La carne è la vita, la tua vita, la storia, quella nella quale sei. E dimmi, il Figlio di Dio nella tua storia ci può stare, ci può vivere, sì o no? A dire sì, si fa presto. Si fa presto. Ma tu lo percepisci questo? Sai perché te lo dico? Perché tra poco tu assumerai il corpo di Cristo. Non come figura, non come memoria vaga, no, come realtà, come presenza reale. Allora, se tu hai capito questo, capirai che cosa sta dicendo Gesù a Tommaso quella sera. Guarda, vuoi sapere che sono io? Metti il tuo dito nelle mie piaghe, guarda il mio costato. Che cosa è uscito dal mio costato? L'acqua e il sangue. La vita sacramentale, diceva la lettera di Giovanni che abbiamo ascoltato, la seconda lettura, egli non è venuto solo con l'acqua, con il sangue, è venuto con l'acqua e con il sangue, per dire che la sua realtà della carne è vera, sai, il sacerdote per ricordare questa cosa dice una preghiera sottovoce in un momento della messa che magari tu non ci hai fatto mai caso. Quando si mettono poche gocce di acqua nel calice dove c'è il vino, poche per non snaturare il vino, il sacerdote dice: l'acqua unita al vino sia segno dell'unione tra la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Quell'acqua, quelle gocce, sono la nostra natura umana. Dunque, direbbe Gesù a Tommaso, anzi no, dirà Gesù a te: vuoi vedere che sono vivo? Metti il dito nelle tue piaghe. Metti il dito nella tua sofferenza, nel tuo costato, là dove tu muori. Metti il dito nelle cose di cui spesso ti lamenti e vedrai che dal centro del dolore della tua esistenza brilla la mia vita eterna. Non ti lamenterai più, non te la prenderai più con nessuno, ma comprenderai che nella logica dell'incarnazione il dolore è il luogo della manifestazione di Dio. D'altronde, nella celebrazione eucaristica, quando si eleva l'ostia, non si dice agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. E l'agnello, amici, a che vi fa pensare? Una pecorella smarrita? L'agnello è il segno del sacrificio, è il segno del dolore e della sofferenza, che per noi si è trasformata. Allora tu capisci, Signore. Metto le mie mani nelle mie ferite, nelle mie piaghe e so che questo dolore che vivo nella carne è destinato ad essere trasceso, è destinato a diventare segno dell'unione divina, dell'unione tra la tua natura divina e la mia natura umana. Non hai disdegnato la mia natura umana e l'hai presa, andandotene da questo mondo nella carne, tu mi hai lasciato la tua natura divina. Dunque la mia natura umana ormai non vive più per se stessa, ma è la tua natura divina che la nutre, la sostiene, la illumina, la conforta, la consola e soprattutto pone al centro della sua esistenza, nella mia natura umana, il desiderio di vita eterna. Dove lo prendevi se non qui? E anzi la certezza che questa vita eterna già c'è nella tua. Chi può capire questo? Lo vuoi sapere che lo può capire? Così fa un po' di discernimento sulle tue cose. Lo può capire chi ha lo spirito della preghiera, non chi dice molte preghiere. Chi ha lo spirito della preghiera, costui si accorge della presenza dello Spirito Santo e dunque comprende questo mistero incredibile che desidera mostrare nella storia e nella carne ciò che è solo una realtà e appannaggio del divino. Perciò, cristiano, se hai capito questo, rendi ragione della speranza che porti. Se non puoi condividere la fede con tutti o la carità con tutti, almeno condividi la speranza e trasformala, perché questo mondo sappia che noi non guardiamo la storia al davanzale delle cose che stanno accadendo, incrociando le dita che le bombe non ci caschino in testa. Ne guardiamo la storia come quel mistero in cui il Verbo di Dio si manifesterà totalmente anche attraverso le cose che accadranno. Non abbiate paura. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, nella miseria della nostra natura umana hai fatto brillare nel dono del desiderio qualcosa che riguarda la tua vita divina. Ma quando abbiamo conosciuto il tuo Figlio, ci siamo persuasi che questa è la nostra sorte. E quando abbiamo ricevuto il tuo Spirito, abbiamo saputo di essere stati amati. e di essere diventati i tuoi figli. Rafforza la nostra fede e illumina la nostra preghiera. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. In questo tempo oscuro di grande difficoltà a livello internazionale, la tua sposa brilli per coraggio, purezza di intenzioni, capacità di generare la pace e di custodirla, bellezza e santità. Allontana dalla tua sposa tutte le brutture della nostra umanità decaduta. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, hai dato anche a noi il mandato di annunciare a tutti gli uomini la forza e la bellezza della resurrezione e la fiducia nel tempo nuovo. Abbiamo mancato in molti modi, è vero. Dacci la possibilità, tuttavia, in questo tempo di rimediare. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, vieni in soccorso agli uomini che si sentono schiacciati dalla paura, che vivono questo tempo nella inconsapevolezza, e a tutti quelli che si trovano a subire le conseguenze della guerra. Non trionfi la malizia umana, la superbia dei potenti, che per stoltezza si fanno guerra e si vendicano vicendevolmente. Stabilisci piuttosto il tuo regno, quello che il tuo figlio ha inaugurato morendo sulla croce. Per questo ti preghiamo. E ora, Padre Santo e misericordioso, ti abbiamo ricordato le esigenze di molti. Ti prego adesso per questi tuoi figli. Tu li conosci, sai che cosa portano nel cuore, conosci le loro difficoltà personali, guariscili da ogni malattia, illumina le loro tenebre interiori, possano conoscere la potenza del tuo nome, mettili a riparo dal maligno e da tutte le sue seduzioni. Custodiscili nel tuo amore. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.